Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, rifugia in noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Abbiamo iniziato il nostro incontro con il prefazio primo e preparato per la celebrazione funebre, perché credo che ci dia un po' anche il senso di quello che stiamo facendo. Oggi noi tratteremo in modo molto veloce la questione della morte. Naturalmente parleremo della morte dal punto di vista biblico e poi liturgico. Quindi tutta la questione filosofica, teologica, voi già l'avete fatta con Don Ambrogio, no? Quando avete fatto i novissimi, perché i novissimi è morte, giudizio, inferno e paradiso. Quindi posso richiamare alcuni aspetti, ma penso che tutte queste cose le sappiate. Allora, naturalmente voi sapete che la morte è la cosa più naturale che si possa pensare, ma contemporaneamente è il problema dell'esistenza dell'uomo. Quindi, da una parte, è naturale. Tanto che la filosofia antica dice la morte dove non c'è la vita, fin quando c'è la vita non c'è la morte. E però è il problema dell'esistenza umana, perché l'uomo è l'unico essere che si domandi perché devo morire. Cioè, mentre è un evento normale per i vegetali e per tutti gli altri esseri, per l'uomo è un problema perché bisogna morire. E naturalmente noi cercheremo di dare una risposta aiutati dal cammino che il popolo Israele ha fatto al suo interno per riuscire a darsi delle risposte. Quindi interrogheremo Dio che ci parla attraverso la scrittura, attraverso la Bibbia. Ora, se noi andiamo all'Antico Testamento, vediamo proprio una pedagogia, c'è un cammino che fa il popolo Israele. Come tutti i dogmi, non li possiamo immaginare così come noi li crediamo, rivelati, ma c'è stato tutto un percorso che il popolo ha dovuto affrontare per poter capire, così anche tanti altri aspetti che riguardano la fede hanno bisogno di un discernimento, perché non tutto è detto subito, ma è pian piano rivelato da Dio. E così Dio, che parla al popolo, usa il linguaggio che il popolo può riuscire a capire, usa un linguaggio umano. Quindi non dobbiamo meravigliarci se la concezione della vita, della morte, in tempi arcaici è diversa dai tempi più recenti, pensate ai libri sapienziali che sono vicinissimi a Gesù, al Nuovo Testamento. Perché? Perché appunto Dio in qualche modo si adegua per il mistero dell'incarnazione, Dio usa il linguaggio umano perché gli uomini possano capire. E allora mettiamo subito in evidenza un aspetto. All'inizio il popolo di Israele non si fa domande sulla morte dei singoli, perché per loro è più importante pensare alla sofferenza e alla morte del popolo. Quindi, piuttosto che soffermarsi sul dire ma perché devo morire io, c'è la certezza che Dio è fedele e quindi non permetterà che il popolo di Israele possa finire nel nulla. Ecco allora la concezione che loro hanno della vita. È vero, io muoio, ma rimane il popolo di Israele, perché Dio non permetterà che finisca. Però naturalmente questa concezione, se volete, antica, poi però viene pian piano anche intessuta dalle domande che gli uomini si pongono. Perché a un certo punto si dice sì, però ci sono persone che muoiono e che perché muoiono pur essendo giusti? Perché muoiono anche se non hanno commesso nessun male? Quindi a un certo punto il popolo di Israele si fa delle domande, perché bisogna morire? Se voi ricordate, abbiamo detto tante volte anche nelle esegesi per quanto riguarda la Lezio, che per l'antico Israele, e quindi fino ai tempi di Gesù, era importante che la donna desse al mondo dei figli. Vi ricordate, no? Perché? Perché loro dicevano: io muoio, ma la mia vita continua nei figli. Quindi una donna, e purtroppo pensavano che la colpa fosse sempre della donna, ma oggi sappiamo che è al 50%, poiché quella donna che invece non riusciva a dare vita, per loro era una maledetta da Dio, era considerata male. Quindi immaginate la sofferenza che prova la donna, già stava a un livello molto basso della società, una donna che poi non poteva avere figli significava non poter avere la vita, non poter vedere la luce, perché io non potevo dare al mondo dei figli. Quindi pensate che dramma, perché non si riesce a capire tutto questo. E contemporaneamente nasce nel popolo di Israele però un fatto, dice: ma va bene, il popolo di Israele rimane, ma quelli che muoiono dove finiscono? E allora inizia a sorgere questa credenza nello Sheol. Che cos'è questo Sheol? È un luogo dove i morti risiedono, sono morti, quindi non hanno vita, fluttuano in questa sorta di buio, di tenebra, di polvere. Quindi per loro non si riesce a capire che cos'è. È un luogo dove tutti i morti finiscono. Quindi all'inizio si pensa a questo Sheol come il luogo che raccoglie tutti, però a un certo punto ci si domanda: sì, ma possibile che i giusti finiscano nello Sheol come ci finiscono gli empi? È giusto che un buono che ha sofferto a causa di un cattivo abbia la stessa sorte dei cattivi? E allora si comincia a pensare che c'è la possibilità di una ricompensa da parte di Dio. E quindi ci deve essere da parte di Dio, che è fedele e che è il Signore della vita, che è l'amante della vita, una risposta diversa per gli uomini buoni. Anche se non sanno che cosa, però allora si pensa: forse lo Sheol è per questi giusti, mentre gli empi andranno a finire nel nulla. Si cerca di fare una certa distinzione. Naturalmente poi, quando si giungerà alla conoscenza del mondo anche ellenistico, vi ricordo che a un certo punto i greci entrano anche in Palestina, la cultura greca entra in Palestina, pensate a tutta la questione dei Maccabei. Perché? Perché i Seleuci avevano portato all'interno del popolo Israele la palestra e la cultura quindi della Grecia, e perciò la filosofia, e i filosofi greci erano arrivati a dire che l'anima è immortale. E così negli ultimi libri della Bibbia, i libri sapienziali, noi troviamo qualcosa che ha a che fare in qualche modo con il concetto filosofico dell'anima immortale. Però mentre per i greci l'anima, una volta creata, è immortale per se stessa, per gli ebrei invece no. L'anima è immortale perché è Dio che la vuole immortale. Quindi è sempre Dio l'autore, non solo l'atto creatore, ma continua Dio a mantenerla in vita. Quindi c'è una sorta di differenza. Altre cose che dovete tenere presente: il popolo Israele fa un cammino, abbiamo detto, e pensate allora ai patriarchi. I patriarchi, se voi andate a leggere le storie, vedete che questi vivono a lungo, tanto che la vecchiaia per l'Antico Testamento è segno di benedizione di Dio, e coloro che hanno avuto una vita lunga e beata, ci si domanda: ma dove andranno a finire? Cioè, se Dio l'ha benedetti durante l'esistenza, possibile che vadano a finire nel nulla, nello Sheol, come tutti gli altri? Allora c'è quest'altra concezione, cioè che i patriarchi avranno una sorte diversa, perché potranno stare con i morti della propria famiglia. Capite? Sono tutte abbozzi, un tentativo di dare una risposta. E allora a questo punto devo raccontarvi la storia. Pensate ad Abramo. Guardate, ci sono delle storie nella Bibbia che sono favolose. Ci viene detto che Abramo gli morì la moglie, Sarai, e quindi volle comprare un terreno. Se voi andate a leggere questo dialogo che c'è tra Abramo e il re di quella zona, troverete quello che succede ancora oggi nel mondo orientale quando si va a comprare le cose. C'è una contrattualità, cioè si deve giocare al ribasso. Quelli ti sparano una cifra altissima e tu pian piano li devi portare a pagare poco. E così avviene. Cioè Abramo che cercherà in tutti i modi di comprare questa grotta dove per ora metterà sua moglie, ma più tardi ci andrà lui e anche i suoi familiari, e però ci sarà questo contratto, cercherà di acquistarla a poco prezzo. Pensate anche a Giacobbe che ha vissuto molto e che poi ha dato la benedizione a diversi figli. Egli però morirà in terra straniera, ma fa promettere ai figli che le sue spoglie devono tornare nella grotta dei patriarchi. E anche quando Giuseppe sta per morire, chiederà agli ebrei: quando voi fuggirete, ma gli ebrei non capiscono perché dobbiamo fuggire dall'Egitto, stiamo bene in Egitto, cioè, quando ci sarà venuto il tempo in cui dovrete uscire dall'Egitto, promettetevi che porterete con voi le mie spoglie, le mie ossa. E così avviene, andate a leggere l'Esodo e troverete che quando partirono portarono con loro anche le ossa di Giuseppe. Quindi c'è questa concezione, cioè il patriarca che è già stato benedetto da Dio, gli ha dato una lunga vita, potrà riposare insieme ai propri familiari. Quindi la grotta, quindi la tomba di famiglia. Altre cose che possono aiutarci a capire. Naturalmente però sorge anche il problema dei morti che sono giusti, che sono buoni. Perché voi sapete che la malattia, la povertà e quindi anche la morte a un certo punto vengono visti come una sorta di punizione. Quindi c'è la concezione del peccato, morte. La morte è conseguenza del peccato. Però questa definizione noi la troviamo negli ultimi libri della Bibbia, quelli sapienziali. Voi mi direte no, perché già il libro della Genesi ci dice che l'uomo dopo il peccato è chiamato alla morte. Attenzione, perché quel testo è molto complesso, innanzitutto perché voi dovete ricordare, è un testo antico, è yavista, però è anche vero che colui che ha scritto questo testo ha conosciuto anche, è stato rivisto, perché prima è stato tramandato oralmente, ma ricordate sempre che gli ebrei hanno fatto l'esperienza di Babilonia, quindi hanno conosciuto la cultura, la teologia dei babilonesi, anche il linguaggio dei babilonesi, questo linguaggio figurato. Quindi in quel testo non si dice che l'uomo non sarebbe morto, ma la conseguenza del peccato è la fatica del lavoro e il parto nella sofferenza. Quindi gli studiosi, i teologi, ci dicono probabilmente all'inizio non c'è la concezione dell'immortalità, o meglio, probabilmente ci sarebbe stata la morte, ma non come la viviamo noi, come la subiamo noi. Per noi la morte è una tragedia, anche se possiamo velarla, anche se possiamo in qualche modo addolcirla con la fede, con la speranza, anche se la liturgia ci può aiutare, eccetera, eccetera, il concetto di risurrezione che noi abbiamo, però anche per noi cristiani la morte è qualcosa di drammatico. Mentre prima del peccato originale, probabilmente la morte sarebbe stato solo un entrare in un'altra dimensione, quella divina. Questa però è una teoria. Una teoria teologica che noi possiamo accettare. Certamente nel testo originario non si parla comunque dell'immortalità, si parla di una vita, di una vita. E quindi tenete presente questo, perché poi, vedete, in questo minestrone di concezione di vita e di morte ritornano alcuni aspetti. Quindi non c'è una linearità nel discorso sulla fede sulla morte e sulla vita. Perché ci sono alcune concezioni, poi altre, poi c'è un ritorno, c'è un richiamo, eccetera. Naturalmente In questa visuale complessa di vita e di morte, a un certo punto però i profeti cominciano a dire con chiarezza che c'è la connessione tra peccato e morte. Quindi il Libro Sapienziale dirà che la morte è entrata nel mondo a causa dell'invidia del diavolo, ma anche i profeti ci danno questo accenno, cioè che la morte è conseguenza del peccato. E allora ci si domanda, ma c'è un peccato, quello di Adamo, ma c'è anche il peccato dei singoli. E allora c'è un ulteriore passo di riflessione, cioè che sia il peccato, quello che noi chiamiamo originale, sia il peccato, oggi diremmo attuale, cioè quello che facciamo noi, porta come conseguenza la morte. A questa concezione della morte fisica comincia poi a associarsi anche la morte spirituale, la morte morale. E cioè ci si rende conto che la vera morte non è solo quando uno lascia questo mondo, ma è quando uno abbandona l'alleanza di Dio. Dio è fedele, ma tu non sei fedele a Dio. Tu scegli una strada diversa da Dio. E allora possiamo vedere tutta la Bibbia, tutte le persone che hanno cercato di rimanere fedeli e quanti invece hanno abbandonato Dio. Allora c'è una morte spirituale, cioè l'allontanamento da Dio, quello che per noi cristiani sarà il peccato mortale. Io voglio vivere senza Dio. Io faccio una scelta di peccato. Io so che quello che sto facendo è una cosa grave, la scelgo e la faccio. Non mi interessa di Dio, non mi interessa della grazia. Quindi c'è un peccato spirituale. E per quanto riguarda il Nuovo Testamento, dobbiamo richiamare innanzitutto il concetto che si ha con il servo sofferente di Yahweh, no? Vi ricordate, già abbiamo parlato a proposito della sofferenza. Perché il servo sofferente a un certo punto viene a dire che egli soffre per gli ingiusti. Quindi la sua morte è a favore degli altri. Questa concezione è molto presente nel Nuovo Testamento. Non so se voi ricordate le parole del Vangelo, adesso io ve le leggo così potete subito richiamarle. Abbiate pazienza, le devo riprovare. Tre forme di formazione del credo primitivo. 1 Corinti 15:3. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. Romani 4:25. È stato messo a morte per i nostri peccati. Galati 1:4. Ha dato se stesso per i nostri peccati. Quindi il concetto nuovo che ci viene da Cristo è che egli è il giusto che muore per gli ingiusti. Egli si dona al Padre per la nostra salvezza. Egli paga il riscatto per noi che siamo i suoi nemici. Noi, Cristo ci ha salvato quando eravamo suoi nemici, dirà San Paolo. Quindi ecco una concezione nuova. Cioè ci può essere la morte a vantaggio di qualcun altro. E mentre però anche il santo, anche il giusto ha ereditato il peccato originale, Cristo muore pur non avendo peccato. Quindi voi capite che c'è un salto di qualità. Allora tutti moriamo a causa del peccato, ma Cristo muore come tutti noi, è solidale con noi nella morte, pur non avendo peccato. E quindi la sua morte è redentiva, è a salvezza di tutti noi. Muore il giusto per i peccatori. E altra immagine molto bella che ci viene dal Nuovo Testamento è quella che cita San Paolo, cioè Paolo fa, mette in contrapposizione l'Adamo con il nuovo Adamo, che è Cristo. Il primo Adamo ha dato la morte con il peccato, il secondo Adamo ha ridato la vita. A questo, cioè al fatto che Cristo redime e salva, poi c'è il dono dello Spirito. E attenzione, c'è una formula che poi sentirete anche domenica prossima nella festa della Santissima Trinità, che per noi è stata data la caparra. Quindi noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che è caparra di quel grande dono che ci verrà fatto dopo la morte. Quindi non solo noi siamo stati redenti, ma a tutti noi è stato dato lo Spirito di Dio, tanto che noi possiamo chiamare Dio Abba Padre. Ultimo elemento ci viene da San Giovanni, il quale ci dà un'ulteriore verità che dobbiamo tenere presente, cioè che è vero che noi riceveremo la vita eterna e quindi la vita che è dono di Cristo. Ed è vero che però noi oggi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, quindi in qualche modo siamo in comunione con Dio, ma San Giovanni ci ricorda che chi crede in Gesù ha già la vita eterna. Quindi Giovanni ci ricorda che non solo la vita eterna è quella che noi riceveremo dopo la morte, ma della vita eterna noi viviamo fin d'ora, perché se noi crediamo in Cristo, se noi abbiamo fede in Lui, se noi obbediamo a Cristo e quindi viviamo il comandamento dell'amore, abbiamo ora la vita eterna. Tutto chiaro? Lectio brevis. Adesso a voi le domande. Coraggio, eh? Eh? C'è un episodio nel secondo libro di Samuele, quando ci viene narrata la storia di Davide e Bersabea. Voi ricordate, no? Era un tardo pomeriggio d'estate, Davide non c'aveva niente da fare, e l'ozio è padre dei vizi, passeggiando vide sta bella donna. E beh, che fa? La fa chiamare e poi sapete quello che fa. Poi la donna, che è tornata a casa, gli dice: guarda che sono rimasta incinta. E allora Davide è preoccupato, dice: che farò? Te presente però che tutti sanno che Davide è stato a giacere con questa donna, quindi il chiacchiericcio c'era in città. E quindi allora trova un escamotage, fa chiamare il marito, Uria l'ittita, e lo fa tornare dalla guerra, e poi tenta per due volte di mandarlo a dormire a casa, ma questo ha mangiato la foglia e quindi non ci vuole andare a dormire, perché forse ha sentito il chiacchiericcio. E allora Davide fa scrivere, scrive un documento nel quale chiede al generale di mettere Uria l'ittita davanti nella battaglia che dovranno fare, così venga ucciso. Ovviamente morirà Uria, ma moriranno anche tanti altri soldati. Questo è, no, il peccato di uno che è a svantaggio di tutti gli altri. E naturalmente Davide dice: beh, ormai abbiamo tolto di mezzo la questione, fanno finta che questa fa un po' di tempo di lutto e poi la porta a casa. E quindi la sposa, il figlio che gli nascerà è suo figlio. Solo che quando poi nasce questo bambino, Dio ha detto attraverso il profeta che questo bambino non può vivere, dovrà morire. E questo brano è da leggere, andate a leggere, perché è toccante. Il bambino sta gravemente malato, Davide non mangia, Davide non si cambia, Davide è straziato dal dolore. E quando poi il bambino spira, i generali non sanno come dire a Davide che il bambino è morto. Se questo era impazzito dal dolore e noi diciamo che è morto, sicuramente farà una pazzia, farà qualche altro insulto. E però Davide, che è molto furbo ed è esperto, vedendo questi che chiacchierano tra sé, capisce che il bambino è morto. E gli dice: il bambino è morto? Sì. Allora fate una cosa, preparatemi il bagno, portatemi le pietanze, voglio mangiare. E questi scandalizzati, ma come? Quando stava male, hai fatto tutte quelle forme di pietà, hai pregato, eccetera, eccetera, adesso che è morto mangi. E Davide risponde, quando era malato, io ho chiesto a Dio di guarirlo, ma adesso che è morto non si può far più nulla. Lui non può venire da me, io posso andare da lui. Cioè, io morirò e andrò con lui nello Sheol, ma lui non può tornare indietro. Quindi i generali restano male per questo atto di Davide, ma Davide dice una grande verità, che per loro era vera, che per noi invece è superata, perché sappiamo che c'è la vita. Era uno come noi. Ci sono delle figure importanti nella Bibbia che sono molto simili a noi. Vedete Davide, vedete Pietro. Ci rappresentano appieno. Allora, quando voi avete parlato della morte, no? Che cosa avete detto della morte, in senso filosofico e teologico?
Peccato del padre che ricade sui figli. Peccato del padre.
Il padre ha mangiato il frutto acerbo e si sono allegati i denti dei figli.
No, la morte del figlio. Perché lui ha
peccato. Ah, sì, vabbè, no. Sì. Quella è la punizione. No, ma io dicevo, quando voi avete parlato del peccato, della morte, scusate, che cosa avete detto a livello teologico e filosofico? Quando uno muore, che succede? Sì, però reverenda, tu sei corpo e anima, o meglio sarebbe da dire anima e corpo. Quando tu muori, che succede?
Il corpo rimane, è un corpo come il corpo.
Comunque c'è la separazione. Quindi la morte segna la separazione dell'unica persona, perché noi siamo una persona e la persona è corpo e anima. Quindi quando c'è la morte c'è questa scissione, ecco perché è drammatico. E poiché siamo legati, questo significa che io non posso andare in un altro corpo. Non posso passare, non so, prima nei vegetali, poi negli animali e poi in un altro uomo, fino a raggiungere, come pensa, la reincarnazione. No. Perché la mia anima e il mio corpo formano un tutt'uno. Quindi c'è questa separazione, ma per la concezione cristiana questo corpo è chiamato all'immortalità, alla resurrezione. Che corpo sarà? Lo vedremo quando staremo da là. Possiamo solo dire che sarà un corpo trasfigurato, un corpo diverso, un corpo che non ha bisogno di mangiare e di bere, un corpo che passa tra le mura, può essere presente in più luoghi, è il corpo del risorto. Ma c'è il corpo. Quando voi andate a Gerusalemme a vedere il Santo Sepolcro, non trovate il corpo del cadavere. Quindi il corpo non c'è. Perché? Perché il corpo è unito a Cristo. Quindi anche noi siamo chiamati a questo. Ma di tutta sta carrellata che vi ho detto, questo minestrone di concetti, no, antichi e nuovi nella Bibbia, però va messo in evidenza, che poi sarà la chiave che ci aiuterà a capire la liturgia del funerale, che punto centrale è la risurrezione. A noi sembra una cosa palese, ma quando il Vaticano II ha voluto riformare i libri liturgici, e in questo caso il libro delle esequie, ha voluto che fosse data la centralità al Cristo risorto. Attenzione a quello che dico. Non è che prima, quindi per tanti secoli, non si parlava di Cristo risorto, però l'accento era posto soprattutto sulla passione morte di Cristo. Quando noi abbiamo fatto il corso dell'Eucarestia, vi spiegai che prima della riforma liturgica, quando si pensava alla messa, si pensava alla rappresentazione della passione, morte di Cristo. Poi c'era anche la resurrezione, però era quasi un appendice. Quindi la fede nella resurrezione è fondamentale, ripeto. Però si dava più spessore, si metteva l'accento soprattutto sulla croce. La riforma che ha voluto il Vaticano II ha rimesso al centro il risorto. Certo che non ci può essere risorto se non c'è prima la croce, ma non tutto finisce con la croce. La croce diventa solo il passaggio, tanto che la croce per noi non è più segno di umiliazione, di morte, ma è segno di vittoria. Se ricordate, la volta scorsa parlavamo della croce come di talamo, trono ed altare. Quindi se noi vogliamo oggi capire la celebrazione del funerale, dobbiamo riscoprire il concetto della resurrezione. E questo ve lo dico perché purtroppo, anche se il Vaticano II ci ha aperto a questa prospettiva, sta venendo meno invece la consapevolezza della resurrezione della gente. Adesso non voglio offendere nessuno, Spero, cioè io porto degli esempi per farvi capire. Pensate quando si va al cimitero, soprattutto se trovate la lapide di una persona giovane. Guardate quanti gingilletti ci mettono, pupazzetti, ricordi, eccetera, eccetera. Per carità, Io non voglio andare a condannare la coscienza di quelle persone che probabilmente saranno migliori di noi. Però dico, quello potrebbe essere sintomo di poca fede nella resurrezione, cioè il segno della disperazione, tutto finisce qua, quindi io vado là, a Camposanto. Ora, non significa che noi non dobbiamo andare a Camposanto, anzi ci fa bene, passateci ogni tanto a Camposanto, ricordate che quello è il luogo dove anche noi andremo, e lì c'è il ricordo di tutti coloro che ci hanno preceduto. Ma la nostra fede ci fa dire che noi siamo per la vita, non siamo per la morte, che il cimitero, e la parola cimitero significa dormitorio, è solo un passaggio, è il luogo dove si passa, si sta, si dorme per risorgere al nuovo giorno. E questo a volte lo dico anche nei funerali. In genere uno quando dorme, dorme a letto stesso, a meno che è un pipistrello con i piedi su e la testa in giù, o come si diceva una volta che i cavalli dormissero in piedi, però noi generalmente stiamo stesi. Così quando noi moriamo stiamo stesi, e voi avrete fatto caso molte volte, una persona che magari era straziata anche dal dolore, dalla malattia, quando muore invece si ricompone, sembra che dorma. E questo è il concetto vero del cristianesimo, cioè che la morte è un dormire per poi rialzarsi, ecco la resurrezione, il giorno ultimo, il giorno senza tramonto, il giorno nel quale saremo chiamati con la seconda venuta di Cristo con la fine del mondo. Quindi c'è questa resurrezione. Allora, tutti i segni che noi utilizziamo al cimitero dovrebbero richiamare queste realtà. Noi facciamo delle cose perché le abbiamo sempre fatte e non sappiamo qual è il significato. Pensate il portare la lucerna e il muccolotto a Camposanto. È segno di fede. Quella fiamma rimane accesa anche la notte. Rimane accesa per diversi giorni. È il senso proprio della fede che ti permette, anche nel buio del dolore e della morte, di avere la certezza che c'è la vita. Oggi esistono tante altre forme, ma pensate ai fiori. I fiori sono recisi e vengono messi nelle tombe con l'acqua. Ebbene, nonostante siano tagliati, cioè staccati alle radici, continuano a vivere, ad essere belli, a profumare. È come la vita, tu sei tagliato, ma la vita continua. Pensate agli alberi che vengono messi nei cimiteri, i cipressi, che ci abbiamo anche noi qui in parrocchia. Il cipresso è un albero particolare, a parte che viene utilizzato anche in medicina, quindi è segno di vita. Ma il cipresso è un sempreverde, non perde le foglie, quindi non ti fa pensare alla morte. E soprattutto spicca verso l'alto. E quindi ricorda ai passanti che è vero che qui ci sono i resti mortali, ma bisogna guardare in cielo, perché è lì che si trova la persona che tu, che ti, la persona che ti ha lasciato. Quindi alcuni gesti che noi compiamo hanno un grande significato e dicono la nostra fede nella resurrezione. E quindi è bene abituare anche i bambini ad andare a Camposanto a far visita ai morti. Questo lo dico perché purtroppo un tempo la morte era una cosa comune, avveniva in casa e quindi i bambini crescevano sapendo che c'era anche la possibilità della morte. Oggi i bambini non conoscono la realtà della morte. Mi ha colpito, andando dalle suore quest'anno, un ragazzino che non voleva perdonare i propri genitori perché non gli avevano fatto salutare la nonna morta. I genitori erano preoccupati, perché sai, poi portava un bambino, potrebbe rimanere scioccato. Invece il bambino è rimasto scioccato perché non gli hanno fatto salutare la nonna morta. Quindi, per dire, no? Non bisogna avere paura di far conoscere ai bambini anche questa realtà. E qualche anno fa ci fu una cronaca di un bambino che, vedendo nei cartoni animati e nei film che questi attori o questi personaggi morivano e poi si rialzavano, pensava che se lui si buttava dalla finestra avrebbe fatto la stessa cosa. Si è buttato dalla finestra e si è fatto male. Quindi, perché non hanno la concezione della morte? Perché noi, la nostra cultura, vuole in qualche modo metterla da parte. Guardate i cimiteri. Un tempo il cimitero stava all'ingresso del paese e si vedeva, era una cosa vistosa. Adesso li fanno in un certo modo che tu non li devi neppure vedere. Se voi passate per la strada di Monterotondo, non sapete che c'è il cimitero nuovo, perché è nascosto da queste collinette, perché non è bene che si veda il cimitero. Quindi la concezione... I morti dentro la chiesa... Sì. I morti dentro la chiesa ci sono stati fino a Napoleone. Poi con l'avvento di Napoleone, per un regio decreto, furono tolte le tombe dalla chiesa, ma è una questione molto igienica, quindi per questo motivo. Però è anche vero che spesso le chiese sorgevano sui cimiteri, pensate dove c'erano i martiri, e lì c'era un santuario, se voi andate a Sant'Alessandro, lì troverete la basilica, peccato che non si vede perché è coperta, ma è molto grande, ed è costruita sulle catacombe, sulle tombe. Quindi la chiesa, i cimiteri hanno avuto... Sì? Sì, noi lo facciamo... Sì. Comunque posso dire qualche parola. Allora, la cremazione oggi non è vietata dalla Chiesa, quindi è permessa, anche se la Chiesa continua a dire che il miglior modo per essere sepolti è quello dell'inumazione, cioè di andare con tutto il corpo nella terra. E perché sceglie questo? Perché privilegia questo? Perché è il modo con cui Gesù è stato messo nel sepolcro. Perché invece prima vietava la cremazione? Perché generalmente la cremazione era fatta da coloro che non credevano nella resurrezione e che quindi erano contro la fede cristiana. Allora la Chiesa diceva i cristiani non possono essere cremati. Quindi oggi è concesso, anche perché abbiamo un problema abbastanza grave, soprattutto in certe zone, perché i cimiteri sono diventati sempre più grandi, la questione è anche sempre legata alla sanità, eccetera, eccetera. Quindi è concesso. Però è vietato, primo, portare a casa l'urna cineraria. Secondo, spargere le ceneri nel mare, sui monti, eccetera. Perché? Perché la concezione della resurrezione deve rimanere ferma, quindi... Tu preferisci essere cremato? Ecco, l'urna cineraria viene messa a Camposanto. Quindi ormai la maggior parte dei cimiteri hanno anche dei loculi apposta per queste urne. È una cosa molto pratica. Allora, mettiamo il caso di Massimo. Lei si via l'urna e se la porta a casa. Ora c'è sta lei. Quando lei morirà, l'urna che fine fa? Cioè, ci sarà la figlia. E quando la figlia morirà, Quindi è una questione di rispetto. La casa non è il luogo per l'urna cerimoniale. Sì, no, no, è una questione pastorale. E in alcune nazioni stanno costruendo sotto le chiese delle cripte per mettere queste urne, non sarebbe male come è. Quindi le chiese nuove, sì. Sì, ma tu puoi scrivere quello che vuoi al testamento, ma i tuoi figli, i tuoi nipoti, ti trovano sta urna, non sanno che faccio, capito? Cioè, bisogna avere rispetto. Sì, sì, sì. So di una persona che ha fatto fare il quadro del defunto marito e dietro ci ha fatto mettere una sorta di contenitore, no? Ma attenzione, lì è una sorta di magia, perché a che ti serve avere in casa sto defunto? Cioè, e certo. Beh, di fatti non c'è niente, eh. C'è il ricordo. Sì. Ma guarda, purché si preghi, non c'è un dettame su questo argomento. I misteri dolorosi ti avvicinano al senso della sofferenza della famiglia, quindi possono essere visti in questo senso. Però in quanto fede noi possiamo benissimo recitare i misteri gloriosi. Credo che siano più opportuni proprio perché ci fanno pensare non solo alla risurrezione di Cristo, ma anche alla gloria degli angeli e dei santi. Quindi, però, ripeto, non c'è... No, purché si preghi. Sì. Perché è importante avere a casa le fotografie? Ti ricorda un evento, ti ricorda le persone. E allora, cimitero ti ricorda che pure tu devi morire. Che però, attenzione, quello non è il luogo, non è il luogo della fine, ma il luogo del riposo. Quindi è importante, cioè, sapete che quello è un dormitorio. Tu il giorno non stai dentro la camera da letto, a meno che sei malata, a meno che ti vai a fare la siesta. La camera da letto serve per dormire. Il giorno stai al soggiorno, stai in cucina, che ne so, stai al giardino. Ecco, però non è che perché la usi solo di notte, la camera da letto non ce l'hai come punto di riferimento. Certo che ce l'hai. Così il cimitero. E anzi, esorto a tenerci anche al cimitero, perché se vengono le persone da fuori, forse non verranno mai a Piazza Padre Pio, a Piazza Nassiria o a Piazza, come si chiama quella di Santa Lucia? Piazza delle Rose. Ma sicuramente vanno a Camposanto. Perché prima o poi ci vanno, no? Accompagna qualche morto. E allora il Camposanto, come la Chiesa, devono essere tenuti bene. In Chiesa può venire anche un ateo, che non crede manco al pane cotto, però se la vede non ricca, ma pulita, ordinata, dice, beh, forse qua ci credono. Ma se trovano un tugurio, dice, ma se ci credono questi, ci devo credere io. Se vanno al cimitero e trovano mucchi di sporcizia, disordine, eccetera. Dico, ma, cioè, quindi noi come cristiani ci dobbiamo tenere a Camposanto, come io porto sempre l'esempio, a casa tu puoi avere la camera sotto sopra, e puoi avere anche la cucina in disordine, stai cucinando, però devi avere due cose sempre in ordine. Un bicchiere pulito, perché se uno viene ti può chiedere un bicchiere d'acqua, e noi gli puoi dare un bicchiere sporco. E soprattutto il bagno. Il bagno deve stare sempre pulito a casa, perché una persona che viene, che te può chiedere? Un servizio. Allora, la camera te lo può passare, dice, vabbè, è mattina, ancora devono rifare i letti, la cucina sta a cucinare, è normale che sia in disordine, ma il bagno deve essere pulito e il bicchiere deve essere pulito. Allora, in un paese, una piazza può essere pure sporca, c'è stato il mercato, Ma la Chiesa no, la Chiesa deve essere pulita, il cimitero deve essere ordinato. Queste cose naturalmente le cancelli, sì. Certo, è vero. Sì. Sì. No, guarda, la fede è fino a un certo punto, nel senso che tu sai che tanto risorgeranno, no? Quindi. Ma noi abbiamo bisogno di segni, abbiamo bisogno di toccare. E quindi è vero che io so che lì non c'è più la persona defunta, però lì c'è il ricordo, quindi passare lì mi aiuta, è come pregare, tu stai in camera da letto e preghi la Madonna. Preghi la Madonna, e la preghiera è valida, ma se c'hai un'immagine, una statua, la preghiera è più semplice, tu non è che preghi la statua, perché la statua è un tramite, tu non preghi la statua, ma ciò che la statua rappresenta, quello che c'è dietro. E così il cimitero ti aiuta perché è un luogo, poi veramente è un luogo di preghiera, se tu ci vai in genere c'è silenzio, c'è compostezza, no, si prega bene, quindi è un segno tangibile che tu tocchi. Questo. No, tuo padre non c'è. Ma povero papà, lo vorresti tenere là dentro? Ecco, tuo padre, auspichiamo che stia in paradiso. C'è ciò che è rimasto di tuo padre, che possono essere le ossa, qualche ricordo, così. Che però è chiamata la risurrezione. Bene, abbiamo fatto un'ora praticamente. Quindi vi lascio al break, poi viene Don Gianluca.